Astronauticast. Astronauticast, episodio 29 della stagione numero 9. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Per chi ci ascolta in diretta, un sentito scuse per il ritardo, per chi ci ascolta in differita ovviamente non è un problema, eravamo in ritardo per colpa mia e poi ovviamente ci sono messi i gremlins, ma ho messo la maglia degli Acchiappa Fantasmi apposta per scacciarli via. Come dicevo, sono Michael Sacchi, Astronautica Studios, ma non sono da solo, per quanto sono in compagnia abbastanza ridotta. Da Verona, ad esempio.
Ciao a tutti, da Veronica, da una allagatissima Verona. Sì, è più
allagatissima. Anche oggi qua ha messo un sacco.
Un sacco, veramente avevamo la quale caviglie oggi.
C'è qualche fiume che esce?
No, di solito l'Adige non crea problemi. È più in zona Mantova che ci sono più ogni tanto c'è qualche allagamento.
Uh-huh. Quindi è proprio accumulo di acqua direttamente lì. Wow. C'è sempre questo attimo idrogeografico in Astronauticast quando parliamo di ovest Ticino, nord del Po, sud del Po. Allora, dall'Adige a sud del Po andiamo a Modena.
L'hai detto l'altra volta, siamo tra il Secchia e il Panaro qua a Modena, e però qua non è piovuto tanto, vedevo nero da Verona appunto e mi chiedevo se era riusciva a respirare Veronica, se non era sommersa. Ciao a tutti e bentrovati ad Astronauticast.
Il Panaro, che non ricordavo di sentire dai tempi della scuola quando queste cose si imparavano a memoria, credo di averlo sempre chiamato Panaro.
Ti sei sempre sbagliato.
Ok, no, cioè, non stavo correggendo, ovviamente.
Certe volte le certezze della vita non sono più le certezze.
Va bene, e stiamo anche non seguendo, a proposito di certezze, senza Paolo Amoroso a guidarci, non stiamo seguendo le informazioni di base per ogni puntata, perché oggi è il 19 di maggio 2016, è tardi, quello l'abbiamo già detto, sono oltre le 10 di sera. Questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti, normalmente vi chiediamo di utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter e su Google+. Non sono sicurissimo che senza Paolo siano monitorati, io non ce li ho sott'occhio. Voi cercate di fare una domanda.
Forse l'avvero, un'occhiata su Twitter Ricky riesce a darcela. Però
sì, ce l'ho qua aperto. Quindi scriveteci pure.
Però non ci domandate mai niente. No, non è vero, qualche volta qualcosa ci chiedete.
No, che ci chiedono le cose complicatissime.
Quindi fate magari direttamente una mention at Astronauticast e non un hashtag, perché non sono sicuro che sia monitorato di base. Non so usare Twitter, sono vecchio. Ho installato Snapchat e sono confusissimo. Va bene, ho detto tutto quello che dovevo dire, quindi possiamo passare alla ciccia della puntata, ovvero a quello per cui vi siete collegati e non alle nostre chiacchiere. Abbiamo un sommario abbastanza breve questa sera, una settimana tranquilla, tante attività di routine sulla stazione spaziale in termini di cambio, cargo e cose simili, annunci di ritardi che però vi invitiamo a leggere su astronautinews.it. Abbiamo deciso invece di portarvi due notizie, quella dell'annuncio della nuova missione per Alex Gerst nel 2018, questa volta come comandante della stazione spaziale. Ricky ci dirà tutto e di più, annunciata ieri in corrispondenza della visita di Angela Merkel al DLR di Colonia. E poi la data per il primo test di due nuovi veicoli spaziali cinesi, un dimostratore di una capsula e l'altro vettore, rispetto a quello di cui abbiamo parlato due settimane fa. Un po' di notizie dalla Cina ultimamente. Poi abbiamo il nostro interludio, le nostre rubriche fisse, anche l'anno Apollo, sì, in un certo senso, e poi il link della settimana e l'agenda. Questa è abbastanza standard operating procedure per Astronautica. Astronauticast, Passiamo dunque alla prima notizia, che è quella.
Sì, prima di arrivare al buon Alex, diciamo che in settimana si sono tappati degli altri buchi, diciamo così, se un attimo ho riempito il casellario del turnover degli equipaggi che andranno a così visitare e lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Fino alla settimana scorsa, diciamo che la rotazione, insomma gli equipaggi già fissati erano l'ultimo equipaggio di cui si conosceva ufficialmente la composizione era quello della Soyuz MS-05, che ci tocca da vicino perché è l'equipaggio a cui farà parte anche il nostro Paolo Nespoli insieme a Jurkicin e a Fischer. Quindi la parte alta dell'Expedition 52, stiamo parlando di un equipaggio che sarà residente nella stazione spaziale ad agosto, diciamo, del 2017. Chi saranno le due Soyuz successive ad andare a visitare la stazione spaziale? Saranno ovviamente la Soyuz MS-06, comandata da Alexandre Schwarzkopf, che è al suo terzo volo, è un pilota e ingegnere, e ha già alle spalle quasi un anno di permanenza nello spazio, diciamo sì, 6 mesi in una missione e 6 mesi in un'altra, quindi diciamo ormai la routine è questa, e al suo attivo ci sono circa 12 ore di attività extraveicolare. Con lui un giovane cosmonauta russo, Ivan Wagner, che è un ingegnere, è stato selezionato come cosmonauta nel 2009 e pensate che è classe 1985, è molto molto giovane, ha 31 anni adesso, qua stiamo parlando di una missione dell'anno prossimo, quindi andrà nello spazio a soli 32 anni, che insomma per un astronauta barra cosmonauta è un'età abbastanza giovane. A questo proposito vorrevo lanciarvi poi a fine puntata il quiz della settimana, che vabbè ormai l'avete capito, vi andremo a chiedere qual è stato l'astronauta e il cosmonauta più giovani a essere andati nello spazio, così vi potete divertire in questa cosa. Ultimo membro di questa Soyuz è un americano, Scott Tindall, un pilota collaudatore, ex capitano degli US Navy, ingegnere meccanico, anche lui selezionato nel 2009 come Wagner, e anche lui si tratta del primo volo. È stata anche definita l'equipaggio della Soyuz successiva, la MS-07, che vede al comando Sergei Ryazansky, che è un biochimico, e quindi il suo curriculum non è diciamo prettamente militare come magari è stato ho menzionato nei casi precedenti, è un ricercatore, quindi anche per i russi c'è spazio per chi ha diciamo nella sua carriera principale insomma il background prettamente scientifico e universitario. Per lui è il secondo volo, ha 166 giorni già all'attivo della missione precedente, ben 20 ore di EVA, quindi ha fatto anche parecchie attività di manutenzione all'esterno della stazione. Con lui ci saranno l'americano Randolph Bresnik, che è un matematico, ma nel contempo un ex colonnello dei Marines americani, è stato selezionato nella classe degli astronauti del 2004 e ha già volato su uno shuttle su Atlantis, nello specifico STS-129, tornerà quindi anche lui la seconda volta nello spazio. Infine, a chiudere questo equipaggio, c'è un giapponese al suo primo volo, Norishige Kanai, che è un medico militare, quindi il suo background è tipo medico, come ogni tanto capita tra gli equipaggi della stazione spaziale, e è stato selezionato anche lui come astronauta nel 2009 e quindi verrà a far parte a chiudere, diciamo, quella che sarà l'Expedition 54. Andiamo al nostro Alexander Guest, quindi facciamo un salto un po' in avanti perché diciamo che tutti gli equipaggi non sono ancora definiti tra la Expedition 54 appena menzionata e quella di Guest, che sarà la 56/57. La notizia principale che diceva già Mike in apertura è che durante la parte 57 della sua missione, quindi la seconda parte, prenderà il comando della Stazione Spaziale Internazionale. Per un astronauta europeo è una notizia che ha avuto molto risalto, non a caso, come ha già menzionato Mike, oltre al direttore generale ESA, Ian Warner, era presente anche la cancelliera Merkel. È importante perché è la seconda volta che succede. In 15 anni di operatività della Stazione Spaziale Internazionale, fino ad ora c'era stato solo un astronauta europeo a prenderne il comando, e stiamo parlando di Frank De Winnie, che tra l'altro nel frattempo ha fatto carriera, è diventato il capo delle IAC, dell'European Astronaut Center, e quindi ora per la seconda volta avremo il buon Alexander Guest che andrà a fare a fare le veci del comandante a bordo della stazione spaziale. Guest è stato selezionato nel 2009, è la stessa classe di Samantha e di Luca Parmitano, e praticamente con la missione di Pesquet che comincerà a novembre si era andato a chiudere il cerchio degli shenanigans, come si chiama questa classe degli astronauti. Ci sarà così per noi italiani questo intermezzo con Paolo Nespoli, che però non c'entra niente con gli shenanigans, visto che lui è già stato è un astronauta diciamo storico, e poi dopo riprende il giro proprio Gerst, veterano,
dice veterano,
sì, scusa,
storico,
riprenderà il giro degli shenanigans Guest, che avrà questo onore e onere ulteriore di essere astronauta, di essere comandante della stazione spaziale. Durante la presentazione c'è stato anche la classico, insomma, così si è decantato, insomma, il suo lavoro durante la sua missione precedente, la Blue Dot, dove insomma ha dimostrato capacità molto molto efficienti, quindi si è pensato lui per questo nuovo passaggio di testimone. Ci sono immagini di questa presentazione, di questo annuncio, e tra diciamo così, a fare il tifo ad Alex c'è anche Samantha, tra insomma diciamo il corteo d'onore che presentava questa cosa.
Ci sono proprio dei video su Facebook, hanno fatto proprio i live, sono divisi in tre parti, sono un po' difficili da capire perché sono in tedesco giustamente, però ci sono i video.
Ultima cosa su Gerst, visto che ho parlato un po' delle carriere di tutti quanti, Gerst è un geofisico, ha studiato scienze della Terra, vulcanologia, e insomma, e quindi anche una delle cose che ci chiedono molto spesso sul forum è quale i giovani studenti, magari, che ci chiedono quale carriera sarebbe meglio intraprendere per avere qualche chance in più per diventare astronauta. Insomma, potete vedere che qui le carriere sono abbastanza variegate, quello che conta molto magari è avere un background ricco di attività alternative, magari non so, esperienze non so, in posti isolati come escursioni e spedizioni non so ad alto,
esatto, ad agosto
o non so, insomma qualche, vabbè, essere piloti chiaramente può dare una mano, però insomma se uno studente, un ragazzo ha altre attività diciamo extra curricolari che insomma vanno a riempire le sue attitudini e capacità, sicuramente ha più chance perché comunque la richiesta è alta. Però volevo dire che non di fatto non si preclude niente, ecco, forse magari chi ha fatto non so un corso di laurea in qualche materia umanistica forse non lo vedo molto bene, però chi può dirlo, non...
Beh, potrebbe esserci un astronauta,
esatto,
storico,
esatto,
veramente
dirlo,
a un certo punto.
Insomma, qui insomma quando andate a fare filosofia che vi dicono ma poi dopo cosa vai a fare,
l'astronauta
no. Sarebbe un bel astronauti quiz, magari ce lo teniamo lì per il futuro, se ci sono stati astronauti con lauree umanistiche, sicuramente non solo con lauree umanistiche, quello mi sento di escluderlo, sarebbe interessante essere smentiti nel caso, ma invece con una laurea umanistica on the side, insieme a qualche altra laurea più tipica, più comune. Hai appena fatto una bella lista abbastanza in cui forse Alex la sua laurea in geofisica è il più atipico, chi lo so. Mi ha colpito il matematico
matematico ed ex colonnello dei Marine il buon
infatti non penso che se ne siano tanti, magari
era prima matematico e poi ha cambiato idea o ha fatto il processo inverso?
Adesso mi chiedi, non ho guardato, dovrei andare a vedere nel specifico il curriculum, ma magari così, ha fatto carriera universitaria militare, gli piaceva matematica, non so, chissà.
Ci sono anche delle sicuramente dei corsi di matematica nell'ambito militare, spesso si ai militari viene fornita un'educazione superiore all'interno del servizio, quindi potrebbe anche essere che le due cose fossero allo stesso tempo, chi lo sa. Ovviamente cercheremo di seguire più da vicino questi astronauti nel momento in cui la loro missione diventa più imminente. Di solito finisce così, finiamo a conoscerli un pochino meglio nel momento in cui diventano il loro volo imminente, perché cominciano ad essere più presenti sui social network, a effettuare più attività di comunicazione, e quindi li conosciamo meglio. Alex Gerst invece lo conosciamo già dalla scorsa missione. Dicevi che era il primo degli Shenanigans ad aver riassegnato una missione?
Sì, perché diciamo che il giro finisce con Pesquet a novembre, e se non ci sono colpi di scena clamorosi, diciamo per Expedition 55, ma non credo a questo punto, perché...
Ok, no, avevo una mezza memoria su Palmitano.
No, che io sappia non è stato ancora assegnato.
No, infatti non saprei mettere, ma se non avessi chiesto a bruciapelo avrei detto di sì, non so perché. Devo essermi confuso con qualcos'altro. Va bene, proseguiamo oltre?
Direi di sì, insomma è stata una notizia un po', diciamo, che ha snocciolato solo un po' di dati, però insomma giusto per tenere un po' traccia dei vari turnover.
Sì, no, è una di quelle che ieri ho scoperto semplicemente perché ultimamente sono molto impegnato e leggevo sulla nostra chat interna questa cosa e ho detto ok, me la sono completamente persa e non ho ancora avuto modo di approfondirla, quindi benvengano anche la semplice cronaca, insomma. Così come è abbastanza semplice la notizia che segue ora, perché quello che proviene dalla Cina di solito è legato a comunicati ufficiali, non necessariamente così asciutti e così scarni. Si possono seguire le evoluzioni del programma spaziale cinese nel corso degli anni in ogni caso, anche tenendo conto della proverbiale riservatezza della Cina, che forse siamo abituati a imputargli un po' ricordando l'Unione Sovietica, ma non è la stessa cosa. È una seconda parte, diciamo, della notizia che avevo dato 2 settimane fa sul nuovo vettore Lunga Marcia 5. Avevo parlato che avevo detto che era parte di un più ampio programma di rinnovo dell'hardware cinese per lo spazio. L'altro era Lunga Marcia 7, che è quasi arrivato al momento del debutto. Il debutto è previsto per il 25 giugno 2016, so la data precisa soltanto perché ho accesso alla riservatissima agenda di Veronica Raimondini, no, non la sua agenda, l'agenda astronautica che mantiene su astronautinews.it, e quindi avremo un nuovo lancio del Lunga Marcia 7. Il Lunga Marcia 7 è un vettore di circa tra 10 e 20 in grado di portare in orbita tra le 10 e le 20 tonnellate, quindi meno del Lunga Marcia 5, ma che in questo lancio porterà in orbita un dimostratore, una versione più piccola della nuova capsula cinese. Avevamo dato qualche notizia di sfuggita sulla nuova capsula cinese anche 2 settimane fa, ma più in passato su Astronaut News. È una capsula sostanzialmente simile a Orion o a un Apollo, per dare un'idea della sua forma e delle sue capacità, in grado di portare tra i 2 ai 6 astronauti. Questa versione più piccola non è chiarissimo, almeno a me, quali siano le sue capacità. Probabilmente si tratta più che altro di un dimostratore per l'altra capsula, quella per il cargo, che verrà utilizzata per rifornire la stazione spaziale cinese di cui abbiamo parlato 2 settimane fa. Il Lunga Marcia 5 quindi sarà il loro vettore pesante per il lancio di equipaggio, e invece Lunga Marcia 7 principalmente per il cargo. Ma nella news si parla anche della possibilità di lanciare equipaggio con il Lunga Marcia 7. il prossimo volo, se tutto andrà bene, sarà già proprio nel 2017 il primo volo per il rifornimento della Tiangong 2, che verrà lanciata invece con il Lunga Marcia 5. Un bel debutto in tandem per i due nuovi vettori che porteranno nuova stazione spaziale, quella temporanea cinese, la Tiangong 2, nuova capsula di rifornimento. Sono abbastanza lanciati i cinesi in questo periodo, e ovviamente facciamo gli auguri. Questa notizia era abbastanza breve, come dicevo. Se vogliamo aggiungerne una, c'è qualcos'altro ovviamente che vi invito a leggere su astronautinews.it. Su quest'altra invece la stiamo più che altro seguendo su fonomastronautico.it, è il lancio di Galileo, il lancio di due nuovi satelliti Galileo che avverrà il 24 di maggio. Lo sto seguendo abbastanza da vicino, quindi non dico niente, non perché lo seguo da vicino, ma proprio perché non vorrei dire fesserie. Forumastronautico.it in questo momento è ha un thread in cui vengono mostrate immagini e dettagli della
in realtà. Se Mike dice delle notizie, poi dopo lo vengono a prendere a casa e esatto, i mail
elicotteri e... sì, qualcosa di simile. Bene. Wow, è stato abbastanza veloce. Siamo già arrivati all'interludio, dove di solito ringraziamo i nostri articolisti. In questo caso mi devo trovare a ringraziare Valeria Parnenzini, e invece per la notizia di Gerst, se avessi iniziato a parlare avendomelo preparato sarebbe stato meglio anche no, Parnenzini ancora, aiutatemi raga.
Allora, io c'era la mia notizia in due parti, c'era quella dell'avvicendamento degli equipaggi, che è di Simone Montrasio, quindi ogni tanto rispondo anche lui con molto molto piacere. Invece quella di Gerst è di Matteo Carpentieri, che è anche lui, insomma, nostro caposaldo negli articolisti.
Grazie per avermi tolto le castagne dal fuoco. Quindi grazie ai nostri articolisti, non solo quelli che abbiamo citato questa sera, ma tutti quelli che hanno scritto su Astronaut News nel corso del tempo, perché grazie a loro abbiamo una risorsa in italiano per sapere che cosa succede nel mondo dell'astronautica e avere anche una fonte di ispirazione per la nostra news docket per Astronauticast. Quindi grazie da parte dei nostri lettori e da parte nostra. Come potete aiutarci? Il modo migliore è esponendo accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, alle nostre attività, al nostro podcast, a forumastronautico.it, agli articoli di Astronauti News. Condividete semplicemente sui social network o via email, come si faceva una volta, qualcosa che avete letto, che vi è piaciuto e che volete condividere con qualche vostro amico appassionato di scienza o di astronautica, e magari lo contagiate e avremo un amico in più. L'esposizione accidentale può essere pericolosa, ma non ci assumiamo responsabilità. L'altro modo per aiutarci invece è quello di diventare soci dell'associazione ISA. Tutto questo sta in piedi grazie a un'associazione assolutamente a titolo volontario, in cui ci siamo raccolti da forumastronautico.it per dare una facciata istituzionale a quello che facciamo, a raccogliere sotto un unico cappello podcast, forum, sito di news, le attività di lancio della stratosfera quando le facevamo, la convention semiannuale o giù di lì, Astronauticon. Anche lì c'è qualcosa che bolle in pentola, ma lo diciamo da un po' di tempo. E il modo migliore, dicevo, è diventare soci, ricevete una tessera e avete dimostrato di supportarci sia in maniera economica sia in maniera ideologica, dicendo faccio parte di quel gruppo. Grazie a chi lo è diventato. Non ho sotto mano la donazione di questa settimana, ci sono a occhio due nuovi soci, sono due rinnovi, quindi ringrazio Onofrio e ringrazio un'altra persona la settimana prossima che mi sfugge in questo momento. Non è giornata, non è serata, non sono preparato. Non ho neanche fan mail, se non le mail che sono arrivate insieme ai rinnovi. La settimana prossima
sarò
facciamo un bel riassunto.
L'altra persona.
Ok, tre nuovi soci. Ha rinnovato anche Veronica, che non ha mai detto nulla e di colpo fa... Ma se voglio rinnovare, dov'è che devo cliccare... Però ma tu non sei socia? Sì, l'anno scorso lo ero, ma...
Beh, però dai, a difesa di Veronica posso dire che anch'io, cioè prima di fare la prima iscrizione a ISA, ho un po' latitato anche io in realtà, poi dopo...
No, 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 ma ero sicuro che lei lo fosse già e davo per scontato che fosse arrivato anche il rinnovo. All'inizio dell'anno ne arrivano talmente tanti e si registrano i rinnovi senza è difficile ricordarsi ogni singola persona. Invece è più facile adesso quando ovviamente i rinnovi si concentrano all'inizio dell'anno, quindi ora sono un pochino più distanziati e, insomma, vedere un nome conosciuto nella lista dei rinnovi è curioso. Detto questo, possiamo già andare con la prima rubrica, che è proprio di vero, ovvero quella degli spin-off. Non ho pronta quella sigla orrenda della settimana scorsa, sarei contento.
Ma tocca già, ma cavoli, siamo già davvero, davvero
velocissimi questa sera.
Bene, bene, questa sera parliamo di uno spin-off che c'entra con il cemento armato e i sensori di temperatura. Già nello spin-off della settimana scorsa avevamo accennato al progetto voluto dall'amministrazione Obama per mettere in contatto le agenzie federali statunitensi con alcune aziende private. Una delle aziende che ha partecipato, richiedendo assistenza, 40 ore di supporto tecnico, 40 ore garantite di supporto tecnico da queste agenzie, scusate, ma un ritorno in cuffia.
Queste agenzie, scusate, ma un Mike ritorno Saffet. In cuffia. Mike Saffet. Prova.
C'è un eco tremendo. C'è un eco tremendo.
Dovrebbe essere risolto.
No. Prova. No.
Prova.
Ora?
Sì. Ok.
Ok, dovrebbe andare.
Dicevo che una delle aziende che ha partecipato a questo progetto è la Pile Dynamics. È una ditta che produce attrezzatura per la verifica della stabilità delle fondamenta in cemento armato. Allora, questa azienda in particolare produce dei tester che monitorano la temperatura del cemento mentre solidifica. Un buon modo per capire se la collatura del cemento è stata fatta a regola d'arte e quindi in maniera uniforme senza bolle è appunto misurarne la temperatura, perché durante il processo di indurimento il cemento si scalda. Però se si trovano delle zone in cui rimane freddo, questo significa che in quelle zone potrebbe essere più debole. Per esempio potrebbe essere troppo vicino ad una falda acquifera, la cui acqua raffredda troppo velocemente il cemento, e potrebbe raggiungere le gabbie di metallo all'interno della struttura, quindi con il rischio di arrugginirle. Questi test sono legati alle barre di metallo alle barre di metallo all'interno del cemento. Però l'ambiente caustico in cui sono inserite può dare dei problemi, perché comunque questi tester sono strumenti delicati, sono degli strumenti elettronici. Fino a un paio di anni fa la Pile Dynamics usava una sostanza per ricoprirli e per farli aderire bene a queste barre in metallo prima che venisse colato il cemento. Il collante che veniva utilizzato però non era perfetto secondo gli ingegneri elettronici. Grazie al contatto che è riuscito ad avere con il Glenn Research Center, un ingegnere chimico di NASA ha sfogliato la lista dei fornitori e ne ha trovato uno con una sostanza che rispondeva ai requisiti. Questo materiale è stato testato sempre nei laboratori di NASA con i campioni di cemento e i tester forniti dalla Pile Dynamics. Il tutto è stato sezionato e controllato nei minimi dettagli. Quando è stato chiaro che il materiale era resistente, la ditta ha finalmente potuto richiedere la standardizzazione dei suoi tester e del processo di legame di questi tester all'interno delle fondamenta in cemento. Solo dopo questo certificato ha potuto vendere in maniera consistente i suoi prodotti, forte anche del nome di NASA come collaboratore. Questo spin-off è un tipico caso in cui non c'è una tecnologia nuova creata da NASA e poi proposta alle aziende o cercata dalle aziende stesse, ma il ruolo dell'agenzia è stato solamente, almeno all'inizio, quello di fornire il contatto dei suoi fornitori, quindi semplicemente un aiuto a livello gestionale. Poi ovviamente c'è stato anche l'utilizzo dei laboratori di NASA per testare il prodotto. Però spin-off significa anche questo.
Anche diverse associazioni malavitose erano interessate alla perfetta solidificazione del cemento per, insomma, così, occultare...
Cemento armato!
Cioè, praticamente tutto l'eco di prima per fare sta boiata, giusto Mike?
Esatto, esatto. Ma d'altra parte, per fare il cemento ci vogliono anche due di metallo,
I've
no?
got che ball of steel. Okay.
Oh, devo prepararmi pure quella. Se avevo la vecchia pulsantiera che usavamo quando avevamo gli after party come si deve, quando eravamo giovani e scapoli, insomma, avevamo anche quella. Abbiate pazienza, signori, questa puntata è abbastanza andata.
Nipoti di nonno Apollo De Generi.
Sì, infatti, guarda, quando non c'è il nonno Apollo, cosa succede? Parlando di nonno Apollo, abbiamo anche la sigla.
Al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Tutti sappiamo che il volo dello Sputnik, il primo satellite artificiale del genere umano, in particolare però all'epoca dell'Unione Sovietica, era stato annunciato per un lancio nell'ambito dell'anno geofisico internazionale nel 1957. Ovviamente l'Unione Sovietica non era l'unica potenza in grado di o nelle condizioni di dimostrare la possibilità di lanciare in orbita un oggetto artificiale. Anche gli Stati Uniti avevano annunciato il loro interesse a fare questo tipo di lancio già nel 1955. Sappiamo tutti com'è andata. Il 4 ottobre del 1957 l'Unione Sovietica è riuscita a mettere in orbita lo Sputnik, invece il 6 dicembre, quindi già in ritardo, gli Stati Uniti hanno avuto il primo spettacolare fallimento in diretta TV del Vanguard, che avrebbe dovuto pareggiare i conti e portare anche gli Stati Uniti ad essere una potenza spaziale. La storia, dal punto di vista degli Stati Uniti, è meno conosciuta, ma molto interessante. Werner von Braun, che sapete essere la mente dietro la maggior parte delle attività aerospaziali degli Stati Uniti nell'immediato dopoguerra e fino allo sbarco sulla Luna, aveva già proposto 6 mesi prima del 1955, quando gli Stati Uniti hanno annunciato di voler effettuare un lancio orbitale, un progetto abbastanza completo per mettere in orbita un satellite, il progetto Orbiter. Non si trattava di un progetto particolarmente velleitario e complicato. Von Braun aveva delle aspirazioni particolarmente avanzate che fortunatamente è riuscito in futuro a realizzare, ma all'epoca si voleva soltanto riuscire a mettere in orbita qualcosa. Era un vettore a 4 stadi basato sul missile balistico Redstone più stadi superiori sviluppati dal Jet Propulsion Lab. Non era però l'unico ad avere un progetto per mettere in orbita qualcosa. Anche l'esercito aveva qualcosa da fare. Questo era, scusate, l'esercito era la mente dietro lo sviluppo del Redstone insieme a von Braun, ma anche la Marina e l'Aeronautica Militare avevano i loro progetti. La Marina aveva un progetto di un lanciatore basato sui Viking, che erano dei vettori suborbitali per lo studio dell'atmosfera, e invece l'aeronautica aveva un progetto simile con invece dei missili balistici. Per decidere su quale progetto concentrarsi e finanziare per raggiungere l'obiettivo è stato istituito un comitato chiamato Comitato Stewart. Stewart era il chairman della JPL che partecipava a questo comitato. Il comitato era formato da due membri per ognuna delle tre aree delle forze armate, due dell'esercito, due della marina e due dell'aviazione, più due membri della NACA, il precursore della NASA, il comitato per l'aeronautica nazionale americano. Chiaramente era chiaro, all'inizio era chiaro a tutti che l'Orbiter, il progetto Orbiter di von Braun, era il progetto più avanzato, quello che aveva già dell'hardware dimostrato come il vettore Redstone, ma aveva qualche problema dal punto di vista della presentazione, diciamo. Era un vettore balistico, quindi derivante direttamente dall'ambito bellico militare, e soprattutto era derivato direttamente dai vettori V2 di epoca nazista. Non era esattamente il modo migliore per presentare un progetto pacifico di esplorazione del cosmo. D'altra parte invece il sistema di lancio basato sui Viking, chiamato Vanguard della Marina, era un po' più teorico e non completamente sviluppato. Lo stesso si può dire del progetto dell'aviazione. La cosa è stata messa ai voti all'interno di questo comitato e il voto si è risolto nel seguente modo. 3 voti per il Vanguard, 2 voti per il progetto Orbiter, un'astensione forzata, la persona non ha potuto essere presente alla votazione ma avrebbe supportato il progetto Orbiter, e invece 2 voti che si sono poi schierati con la maggioranza seguendo il Vanguard, perché non dichiarandosi all'interno del comitato non abbastanza competenti a effettuare una scelta informata. Quindi Vanguard è stata la scelta. Von Braun non ha preso la cosa particolarmente bene e anche lo stesso Stewart gli ha dato supporto. Di conseguenza, mentre ufficialmente gli Stati Uniti continuavano con il progetto Vanguard, che abbiamo poi visto arriverà a un fallimento, Von Braun continuò lo sviluppo del suo Orbiter con un nome diverso. Come si può fare in questi casi e come si faceva anche nell'Unione Sovietica, la cosa è stata insabbiata completamente nella burocrazia e è stata sviluppata sotto un'altra finalità, ovvero lo sviluppo di tecnologie per il rientro spaziale. 2 Redstone sono stati realizzati, RS-27 e RS-29, che ok, come ho già detto, ufficialmente erano per l'utilizzo per lo studio di rientro dallo spazio. Nel settembre del 1956, quindi più di un anno prima del volo orbitale dello Sputnik, l'RS-27 è stato lanciato con il nome di Jupiter C. Aveva in cima al razzo un quarto stadio dummy, quindi non attivo, un semplice dimostratore, che è rientrato dopo un volo suborbitale. Se questo stadio fosse stato uno stadio attivo realizzato dal JPL con la possibilità di effettuare un'altra accensione, quello stesso razzo, Jupiter C, nel settembre del 1956 avrebbe potuto essere il primo razzo a mettere in orbita un satellite. Non è stato così, l'RS-29, il secondo Redstone realizzato per questo progetto, è stato messo in storage, pronto per subentrare nel caso in cui il progetto Vanguard si arenasse o avesse dei problemi. Sappiamo tutti però alla fine com'è andata. Lo Sputnik è stato lanciato nell'ottobre del 57, il Vanguard è stato tentativo di lancio nel dicembre con un'esplosione, e poi alla fine nel 58, sempre con il nome di Jupiter C, il RS-29 ha messo in orbita l'Explorer 1, il primo satellite americano che è ancora in orbita al giorno d'oggi. Se non fosse stata per questa rivalità interna tra le diverse parti del sistema delle forze armate americano, e se non fosse stato per la scelta messa ai voti ma non così informata fatta dal comitato Stewart, gli Stati Uniti avrebbero potuto essere la nazione prima a mettere in orbita un satellite artificiale più di un anno prima dello Sputnik. Ma la storia non si fa con i secoli, ma è andata come è andata. Quindi per le storie di nipote Apollo, nipoti di nonno Apollo, anche questa sera è tutto. Spero di essere stato all'altezza di Paolo.
Sì, sei stato
bravissimo. Detto questo, arriviamo alla... Ah, grazie, caro. Arriviamo alla risposta dell'Astronauti Quiz della settimana scorsa, che non ho seguito, purtroppo. Quindi non vi lascio a voi la parola.
Della settimana scorsa, Nonno Pollo chiedeva di indicare il nome di almeno un artista la cui opera era arrivata sulla Luna. Dunque, qui abbiamo più di una risposta, volendo. La prima, quella che aveva in mente in realtà Nonno Pollo, è stata data sia da Stefano Toldo su Twitter che da Vittorio sul forum. Ossia, l'opera è il Fallen Astronaut di Paul van Heydonk, ossia una figura in alluminio alta 8 centimetri e mezzo che rappresenta un astronauta stilizzato in tuta spaziale. È stata messa sulla superficie lunare durante la missione Apollo 15 e era stata commissionata all'artista dall'astronauta David Scott per commemorare i colleghi, gli astronauti e i cosmonauti defunti. L'altra risposta possibile era The Moon Museum, ossia una piastrina molto molto piccola che era stata montata di nascosto sul modulo lunare di Apollo 12. Sulla piastrina erano incisi dei disegni di vari artisti, tra cui anche uno di Andy Warhol. Poi in realtà, come ci diceva Vittorio sul forum, c'è anche l'operazione inversa, ossia la polvere di luna portata sulla Terra e utilizzata da Alan Bean nei suoi quadri. Non solo, ha utilizzato anche alcuni pezzetti dello scudo termico del modulo di comando sempre dell'Apollo 12 e alcune scagliette del foglio d'oro utilizzato per ricoprire i lati dello stesso modulo.
Un artista con materiali di scarto, insomma. Ma cosa rappresenta l'altra di Andy Warhol? Qual
non
è l'immagine di Andy Warhol?
Non ne ho la più pallida idea. Qui era preparato Nonno Apollo.
Ok, magari chiediamo
ma quella roba in alto a sinistra.
No, non lo voglio sapere.
Così mi dovrebbe rappresentarlo, perché
è un razzo.
Mi chiedevo proprio quello, non vole... Ok, sti razzi.
Bene, invece per quanto riguarda il quiz della settimana prossima, ve l'abbiamo già accennato prima, vorremmo sapere da voi chi è stato l'astronauta e il cosmonauta, quindi fate una ricerca per gli americani e per i russi, il più giovane ad essere andato nello spazio. Senti come digita la Veronica, senti
come,
come lo spamma su
Google,
Twitter
Google,
immediatamente
Google.
La nostra redazione attivissima.
Ah, non stava cercando la risposta, a parte che un po' come quando si chiama a casa dal milionario, no? Tutti a cercare su Google. Abbiamo raccontato già la storia di quella volta in cui al milionario c'era la domanda quale di questi personaggi è nato a Roma, e c'erano varie opzioni. Una di queste era Michael Collins di Apollo 11, e in quel momento io ero al computer e il forum è cominciato a diventare, non stavo guardando la televisione, ma il forum è cominciato a diventare lentissimo. E guardando le analytics vedevo che c'era questo fiume di accessi con chiavi di ricerca Collins Roma nato, cose di questo genere, ed è a tutt'oggi registrato da forumastronautico.it come il picco di visitatori contemporanei di qualche migliaio, pare 2008 o qualcosa di simile. Boh, curiosità. Proseguiamo con i link della settimana.
Il primo link della settimana è mio, è il momento che lo copio e lo incollo sempre su Twitter. E, parla del Couture in Orbit. Apro il link. Praticamente l'Università Internazionale di Parigi dell'Arte e della Moda è una delle 5 scuole di design a partecipare a questo progetto, ossia fare, tessere, costruire degli abiti con materiale utilizzato in astronautica. O per bellezza viene utilizzato questo materiale, oppure proprio per la sua tecnologia, per le sue caratteristiche. Adesso se voi entrate insomma nel link che poi troverete nelle note dell'episodio, vedete che questi abiti sono un po', non so come dire, Particolari, sì, sì, sembrano un po' delle uova di Pasqua queste, però insomma dai, è l'inizio e, e speriamo in qualcosa di meglio in futuro.
Ci voleva giusto l'avero per scovare una roba del genere, ma nella, dal basso della mia ignoranza sono proprio di rara bruttezza, ma poi non so.
Ma poi
questo sembra veramente Scorpion di Mortal Kombat.
È vero, è vero. Camille, è vero.
Ma poi la spiegazione a fianco alle foto dice che comunque sono stati ispirati da abbigliamento sportivo molto confortevole, pratico.
Ma, ma dove?
Non lo so,
io metto questo quando vado a correre di solito, in effetti, ma questo quando, con la plastichina sotto
vuoi,
però.
Quando vuoi far potenziamento perché hai una resistenza all'aria che...
Invece di andare in salita vado in discesa, ma con questo.
Va bene, questa collezione Eclipse vedo qui, ma vabbè. Bello, è vero, brava.
È di oggi la notizia.
Non ho avuto il tempo di guardarla, l'hai messa sulla fiducia. Ma
tra l'altro tutti i link sono suoi, quindi vai pure.
Ho paura di sapere cosa ci arriva adesso.
Ma in realtà l'avevo vista, questo, cioè l'ho messo apposta proprio perché l'ho visto. I prossimi link in realtà sono collegati agli eventi dell'Astronautica Agenda. Il primo è legato all'evento che ci sarà a Verona, quindi se questo fine settimana, ossia il 21 e il 22 di maggio, siete in fiera zona Verona, in fiera c'è questo evento fatto di tre manifestazioni, il Roboval, il Model Expo e il Games District. Model Expo, quindi la fiera del modellismo, con anche la possibilità di costruire un razzo ad acqua, aiutati da un astronauta suborbitale tedesco della DLR, non c'è scritto il nome, sono curiosa di sapere chi sia. E per suborbitale
tedesco.
Tedesco.
Che aspetta. Boh.
Ci vado questo fine settimana, dai, okay. poi esatto.
Poi ci farai sapere.
Per la parte del Roboval, quindi droni, gare di droni volanti, possibilità di guidare anche un drone, e sempre lo stesso astronauta tedesco terrà un talk relativo alle missioni future marziane, sulle nuove tecnologie che si potranno utilizzare. E poi sempre con lo stesso biglietto, volendo potete andare a visitare anche il Games District, che è questa fiera dei giochi in scatola, giochi di ruolo, fumetti e cosplayer. Quindi ci sarà un sacco di bella gente e di tante belle cose.
La guida agli eventi è questo PDF gigantesco.
È una scritto in piccolo.
Immagino tu abbia già la versione stampata, ripiegata in tasca.
E sottolineata.
Da mettere le X, fatto. Ecco, quindi praticamente ti sei spoilerata che ci vai anche tu, quindi se volete anche vedere un altro ospite illustre astronautico, la nostra Veronica.
L'altro link della settimana è il link alla pagina di Pint of Science. Perché dal 23 maggio al 25 maggio, quindi lunedì, martedì e mercoledì, ci sarà in tutta Italia questa manifestazione in cui si troveranno alcune delle migliori menti, alcuni dei migliori ricercatori, si troveranno in alcuni bar prestabiliti e parleranno di scienza, delle ultime ricerche, davanti a una bella pinta di birra.
Sì, un'iniziativa che Scientificast spinge molto da un paio d'anni, forse tre anni, e quindi stanno sempre crescendo. Dicono che hanno veramente molto ritorno ed è anche una cosa un po' atipica sentire parlare di scienza mentre si va in un pub. Se avete insomma uno di questi locali nelle vicinanze, potete tranquillamente andare ad assistere, a divertirvi a questa tipologia di evento, che in realtà nel mondo è già una realtà consolidata. In Italia stiamo ogni anno si stanno prodigando per renderla sempre più diffusa e ampia questa manifestazione.
Le città in Italia sono Torino, Milano, Pavia, Trento e Rovereto, Genova, Poi nel centro c'è Pisa e Lucca, Siena ed Arezzo, Roma, Napoli, Avellino e Palermo. Quindi prende un po' tutta la penisola.
Già, non Verona, quindi no. non ci andrai. Non ti
mi hanno invitato a Pavia, però un po' lontanuccio.
In realtà io ho avuto un invito su Facebook per questo da un'ascoltatrice del forum, che credo sia anche in chat, però non ho ancora avuto il modo di guardarlo. C'è anche a Monaco questa cosa e so che forse andrò la settimana prossima a uno degli eventi, ma non so ancora esattamente. Mari? Vediamo un po'. Ok, nel caso se qualcuno passa da Monaco possiamo vederci per una birra mentre ci seguiamo una buona conversazione di scienza. Ho visto l'invito veramente di sfuggita e non so ancora quando è. Bello, è una bella iniziativa. Ok, siamo dunque alla fine con l'agenda, che di solito mettiamo già con le note della sigla di chiusura.
L'agenda questa settimana è un po' lunga, eh. La settimana in cui siamo adesso è stata molto, molto triste, molto vuota. Invece la prossima sarà abbastanza piena, oltre a questi due eventi. Lunedì 23 alle 6 di mattina ci sarà una missione di test indiana, sarà lanciato un reusable launch vehicle con capsula che sarà recuperata la capsula, invece il razzo no, andrà in mare. E martedì 24 maggio ci sarà il lancio di un Soyuz con appunto i due Galileo 13 e 14, come diceva Mike. Per il mercoledì 25 maggio don't panic, perché è il Towel Day, quindi portatevi appresso il vostro asciugamano che potrebbe salvarvi dalla giornata. Giovedì 26, prima del podcast, nel primo pomeriggio alle 13.55, dovrebbe iniziare l'espansione del modulo BIM finalmente. Durerà probabilmente qualche ora, quindi avrete tutto il tempo nel pomeriggio per vedere i vari live. Ma ne parleremo poi sicuramente anche nel podcast, alla fine del quale ci sarà, facendo le corna,
la fangirl che inizia già a trepidare la settimana prima.
Se la data e l'orario rimangono, è un lancio di un Falcon 9 con un satellite di telecomunicazioni, il Thaicom 8, satellite di telecomunicazioni per il sud-est asiatico, alle 23.40. E poi niente, è stato spostato un lancio di sabato 28 maggio, c'era un razzo Proton, ma sono venuti fuori dei problemi tecnici durante i test e quindi l'hanno spostato a data da destinarsi, vedremo più avanti. È tolto dall'agenda.
Ok, e il weekend ne parleremo la settimana prossima con il picnic.
Beh dai, però cazzo bello se il Falcon parte in orario, potete farvi veramente una serata astronautica in compagnia nostra e poi ci catapultiamo sul live streaming da Cape Canaveral.
Giusto, sono pure in ferie la settimana dopo, quindi il giorno dopo di conseguenza credo proprio che potremmo farci un extended podcast. Non solo in after party, proprio registrarlo, vediamo nessuna
esatto, cioè, ci aggiorniamo
però la volta in cui l'atterraggio è venuto bene era in prima serata, avremmo potuto fare una diretta, ci siamo mangiati le mani, fa nulla, questa volta sarebbe old news anche se funzionasse.
Oppure vabbè, si potrebbe schiantare bello, lì diventiamo i porta sfiga e quindi
oh beh, oddio, dai, insomma, le probabilità sono sempre
alte.
Almeno fino adesso, se vogliamo guardare i numeri, sono sempre quelle è più possibile fare un buco nella non un buco nell'acqua.
Stai come sempre un geostazionario, quindi mi sa che c'ha il profilo tosto di rientro. Vedremo.
Arriva giù forte. Molto bene, questo e la sigla in sottofondo ci segnala che siamo arrivati alla fine di questa puntata e riusciamo ad andare a dormire presto nonostante abbiamo iniziato tardi. Da parte mia, Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, non ce la posso fare. Vi saluto. in ordine opposto rispetto a prima. Da
ciao
Modena.
Ragazzi, ci sentiamo quindi la prossima settimana, sperando che ci sia anche questo bel così add-on del lancio di SpaceX, e nel frattempo buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, indipendentemente dall'ora che ci state ascoltando. Ciao da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, alla settimana prossima.
Promesso, la settimana prossima ce la potremo fare un pochino di più. Ok, non promesso, ma speriamo. Fino ad allora, ad Astra.